Ovviamente lo spazio è aperto per interventi, commenti, domande, chiarificazioni, così. Vedete che tanto le chiavi della sala le abbiamo noi, quindi possiamo andare avanti fino a che ci pare.
Entro le 3 di notte chiudiamo, vi assicuro.
Ma la faccio io una domanda. Ultimamente stanno cercando, in qualche modo, stanno cercando, il mio pensiero va in senso contrario, appunto alcune aziende, faccio il caso dell'Inalca a Castelnuovo, vuole in qualche modo produrre energia attraverso un impianto di biomasse, come aveva evidenziato anche lei, perché ci sono incentivi, senza tenere conto però, anche se esco un po' dal seminario, insomma, con questo intervento, però, senza tenere conto però che questo impianto è dannoso alla salute, ad evidenziare questa cosa è un luminare, ad esempio il professor Montanari, lui sta facendo ricerche sulle polveri sottili e appunto ha proprio documentato in diversi suoi interventi appunto che questo impianto in particolare è dannosissimo. Ecco, ad esempio ci sono questi incentivi. Molte aziende quindi utilizzeranno questi incentivi per creare questi inceneritori. Questa è la zona più inquinata di tutta Italia praticamente, cioè la situazione non può che peggiorare perché vedo un unico percorso, insomma, incentivato. Non ci sono incentivi, ad esempio, per pannelli solari, non ci sono incentivi per produrre altre forme di energia ecocompatibili, considerando che, ad esempio, l'Emilia è una delle zone di produzione di alimenti DOP, quindi alimenti con determinate caratteristiche che sono conosciuti un po' in tutto il mondo. Ecco, qual è la soluzione?
Io vorrei chiederle faccio una leggera considerazione, questo impianto, forse lei non lo sa,
si sente,
che
non si sente perché
trasforma gli scarti della lavorazione delle carni, quindi una biomassa alimentare. E che mi sento di chiederle, con la stessa logica con cui facciamo l'esaurimento della riappropriazione delle energie alternative piuttosto che del farci proprio una nuova esperienza di vita, insomma una qualità alimentare di vita diverse o comunque più compatibili, o comunque più ecocompatibili. Quello che a me quindi viene da domandare è la parte finanziaria, no? Cioè tornando al discorso della finanza, tornando al discorso della proposta dell'audit finanziario, cioè della composizione del nostro debito. Un'altra esperienza che sta succedendo in questi giorni da noi è che stanno facendo una nuova banca con le caratteristiche delle telebanche classiche, quindi stanno fondando una nuova banca nonostante la crisi della finanza qui proprio nel nostro territorio. E quindi mi domandavo invece se fosse, progettabile una logica di finanza così autogestibile o autoregolamentabile, così come stiamo cercando di fare per il gas, piuttosto che per l'energia alternativa, piuttosto che per gli alimenti, eccetera.
per l'esperienza.
Ci sono altre domande?
Eventualmente ne potrei porre una io, perché
come no?
No, per le cose che ci hai detto, dunque, ovvio che aprono un'idea, una prospettiva completamente diversa rispetto alla società in cui viviamo, che però anche dalle parti più progressiste si fonda su alcuni temi, alcune parole che sono fondamentali, tipo lavoro. E tipo, abbiamo parlato prima, questo sistema genera disoccupazione, ormai la situazione sta diventando sempre peggio, indubbiamente non possiamo più fidarci, non possiamo neanche più sperare che l'industria pesante possa raccogliere, possa effettivamente avere possa raccogliere, abbia ancora un senso che esiste, su quello sono d'accordo, però rimane sempre questo qua, che è il nesso che, tra l'altro, la difficoltà magari che anche personalmente mi trovo quando vado a parlare con sempre esponenti del mondo del lavoro, che quando si prospetta questo sistema si rimangono sempre un po', come dire, in imbarazzo. Nel senso che dicono, sì, è bello, cioè, questo discorso della conversione così, ma il lavoro lo fanno le industrie, e questo le cose che si sente spesso dire, anche dalla parte più progressista. Noi come possiamo effettivamente riuscire a costruire questo nesso che diventa poi il cambiamento di gestire una conversione ecologica, gestire un'equità, però effettivamente come anche costruire un reddito delle persone, fermo restando che almeno io personalmente, quando intendo reddito, io non intendo l'arricchimento sfrenato, ma intendo anche semplicemente non dico la sussistenza, però il necessario per permettere alle persone di vivere, delle vite dignitose. Come riusciamo a spiegarlo questo problema?
Ok. Fermiamo qui e cominciamo a parlare di questo. Adesso abbiamo... funziona, sì. Allora, le biomasse. Allora, intanto, tutti i processi di combustione generano inquinanti, no? Tutte le fabbriche che voi vedete generano inquinanti, i camini tradizionali delle case di un tempo generano una quantità enorme di inquinanti. Il problema è che una volta erano pochi gli abitanti della terra e abbastanza sparpagliati. A Milano, per esempio, è proibito avere un camino. Cioè, avere il camino lo puoi, ma non puoi accendere il fuoco, perché c'è già talmente tanto particolato in giro per l'aria che se ci vai ad aggiungere ancora questo, che tra l'altro ha meno filtri e meno precauzioni di quello di un motore di automobile, anche Euro 1, aggiunge danno a danno. Le automobili col motore a scoppio, cioè il 99% delle automobili, tranne quelle elettriche, generano inquinanti. Quelle elettriche lo generano nell'impianto di generazione elettrica. Allora, le biomasse sono più inquinanti di questi qua? In alcuni casi sì. Allora, una fonte di inquinamento fondamentale sono, come voi sapete, credo che ricordate, gli inceneritori di rifiuti urbani o industriali. Perché? Ma per una cosa molto semplice, che lì ci finisce dentro di tutto, cioè materiali i più svariati, cioè la nostra pattumiera, in particolare quella non della raccolta differenziata, ha qualcosa come alcune migliaia di sostanze diverse dentro. Se io le brucio tutte insieme, no, i parametri di funzionamento di un impianto di combustione cambiano da un momento all'altro, perché cambia il materiale combustibile, quindi qualsiasi apparato di filtraggio io metto in atto, non sono in grado di filtrare tutto quello che mi esce dal camino. È per questo che gli inceneritori in genere non solo generano molta diossina, perché hanno nel rifiuto urbano c'è il sale, c'è il PVC, eccetera, cioè il cloro, che è la base fondamentale di formazione della diossina, ma poi mi buttano fuori ogni sorta di materiale. Più il materiale, che il combustibile che io utilizzo è uniforme, omogeneo e noto, e più è facile cercare di controllare le emissioni di questa cosa, per cui un impianto a gas è meno inquinante di un impianto a olio combustibile, non soltanto perché genera meno CO2, il carbone ne genera più di tutti, eccetera, ma anche perché il gas è molto più pulito, cioè molto meno carico di inquinanti di quanto lo sia l'olio combustibile, il quale è molto meno carico di inquinanti, cioè dei materiali diversi dal carbonio di quanto lo sia del carbone. Per le biomasse che cosa succede? No? Che se ci metti dentro soltanto del legno, grosso modo lo puoi controllare. Naturalmente, quali sono le caratteristiche di un utilizzo sensato di un impianto di generazione a biomasse? Primo, che le biomasse vengano dalle vicinanze. Invece con gli incentivi che ci sono in Italia si stanno moltiplicando gli impianti che utilizzano olio di palma proveniente dal Madagascar o dall'Indonesia, una cosa pazzesca, perché soltanto il petrolio che quella nave consuma nel trasportare l'olio di palma di qui annulla qualsiasi effetto di contenimento delle emissioni che l'impianto a biomasse ha. Per di più non ha assolutamente senso neanche dal punto di vista economico, ma sono molto incentivati e quindi c'è molta gente che le vuol fare. Lo stesso, la pianura padana, che una volta produceva mais per alimentare le mucche e tirargli fuori il latte e fare il parmigiano reggiano che voi ben conoscete, oggi, di fronte alla crisi di le produzioni agricole, molte di queste coltivazioni vengono convertite a biocombustibile per alimentare degli impianti di generazione elettrica. Perché sono incentivate? Se no non avrebbe assolutamente nessun senso farlo. Anche questo è molto sbagliato. Però se il taglio del bosco, quando la pulitura del bosco, tutte le ramaglie che si raccolgono, o le potature degli olivi, o le potature delle viti, vengono le deiezioni dei maiali, no, vengono trattati un impianto di produzione energetica, invece di essere abbandonate nei fiumi oppure bruciate a cielo aperto, dal punto di vista degli effetti inquinanti il controllo può essere molto maggiore. Poi è ovvio che anche di lì, tutte le volte che ci sono combustioni, no, gli effetti sono... Il problema è che gli impianti siano piccoli, siano distribuiti sul territorio, siano ovviamente lontani da delle fonti possibili di abitazione, insomma, delle abitazioni dove, dai centri abitati dove possono influire maggiormente sulla salute delle persone, siano molto controllati dal punto di vista dell'emissione, no? E utilizzano soltanto quella quota di biomasse che se no comunque andrebbe a inquinare o a creare dei problemi ambientali anche maggiori. Se invece io lo uso come fonte alternativa perché c'è l'incentivo, è chiaro che questa cosa qua è sbagliata. Ma guardate che questo vale per tutta quanta l'agricoltura di tipo industriale. Cioè, una delle cose che a me fanno più arrabbiare della una certa cultura ambientalista, no? E per esempio sono i piatti e le stoviglie usa e getta fatte materiale biodegradabile, cioè utilizzando del mais, o addirittura, che è stata una cosa che è stata celebrata come grande vittoria ambientalista, la soppressione degli shopper di plastica, ben vengano, no? Ci sono delle soluzioni molto più ecologiche come un sacchetto che ciascuno si può portare dietro per quando fa le spese estemporanee, ma che oggi sono sostituite dai sacchetti di plastica biodegradabile fatte col mais, no? Questi sono alimenti che dovrebbero andare a nutrire l'umanità, oppure al massimo, no? Gli animali, che poi a loro volta vengono mangiati dagli uomini, no? E che invece vengono utilizzati per fare piatti, stoviglie, sacchetti, usa e getta. Allora tanto vale fare i biocarburanti, no? Cioè trasformare, come si sta facendo in Brasile o come si sta facendo in Italia, le coltivazioni che dovrebbero servire ad alimentare per alimentare invece degli umani le automobili. Io su questo sono negativo al 100%. Dopodiché sono favorevole a che ci sia, personalmente, poi queste le opinioni sono le più diverse, che ci siano un certo numero di impianti che funzionano a biomasse se nelle prossimità ci sono delle biomasse che altrimenti non potrebbero essere smaltite in maniera più ecologica. Per quello che riguarda i residui della macellazione non me ne intendo, quindi non so dire se ci sono dei sistemi per... So che in genere, cioè io ho lavorato per anni a promuovere un sistema di smaltimento dei residui di macellazione senza combustione attraverso dei processi di trotturazione, di soffragamento che li riducevano in polvere, eccetera, che avevano il vantaggio di non comportare appunto combustione. Però non ho assolutamente la competenza per dire se si possono trovare i processi di combustione dei residui di macellazione accettabili dal punto di vista sanitario oppure no. Per quello che riguarda la finanza, la prima cosa fondamentale è che dopo la crisi del 29 con la Glass-Steagall Act negli Stati Uniti, hanno fatto un'operazione fondamentale di dividere la banca commerciale dalla banca di investimento. Che cos'è la banca commerciale? È quella che fa circolare il denaro, senza il quale non c'è commercio, non c'è industria, non c'è produzione e non c'è consumo. Cioè, se io compro delle cose a credito, poi ho con delle fatture, eccetera, poi le fatture me le pagano a 60 giorni, nel frattempo le porto in banca, questi mi danno i soldi con cui io compro nuovi, pago le fatture che qualcun altro ha emesso nei miei confronti, così di questo genere. Cioè, tenete conto che il denaro che noi abbiamo in tasca fatto di banconote è non più del 4-5% del denaro che circola per fare i pagamenti, e non quello per fare gli investimenti finanziari, che invece è milioni di volte superiore al denaro che circola sotto forma di banconote. Allora, la divisione fra banca commerciale e banca di investimento, le banche commerciali che fanno credito per far circolare il denaro sotto forma di assegni o di fidi bancari e di debiti e crediti, eccetera, sono essenziali. Il problema è che quei soldi che i depositanti portano alla banca perché in quel momento non li stanno utilizzando, eccetera, non facciano degli investimenti di lungo periodo, perché se no, nel momento in cui i depositanti magari hanno bisogno di questi soldi, gli investimenti di lungo periodo non si riescono a sbloccare e la banca entra in crisi, e se la banca entra in crisi si arresta il circuito economico. Quindi quelli che fanno investimento di lungo periodo fanno un mestiere, raccolgono i soldi in una maniera. Quelli che invece fanno credito al commercio fanno un altro mestiere e raccolgono soldi in un'altra maniera. Questo è durato fino all'epoca thatcheriana e reaganiana, dopodiché anche con l'aiuto di Clinton, perché poi siamo tutti uguali anche negli Stati Uniti, questa divisione è stata abolita e le banche hanno ripreso a fare gli investimenti di lungo periodo con i soldi e i depositi di breve periodo. Con una differenza, che adesso questa maggior parte di questi investimenti di lungo periodo non sono di lungo periodo, sono investimenti finanziari, cioè non investono più in fabbriche, in agricoltura, in derrate alimentari anche, eccetera, no? Ma investono in futures, investono in certificati di credito, eccetera, cioè in cose estremamente volatili che certo possono magari essere sbloccate da un giorno all'altro, perché è carta, no? Cioè anzi, non sono neanche più carta, sono bit, sono puntini dentro un computer, eccetera, ma che possono cambiare molto di prezzo da un giorno all'altro e quindi creare delle mancanze di liquidità che poi arrestano il circuito economico, che è esattamente quello che è successo nel 2008 con il fallimento della banca Lehman Brothers, ma che continuamente rischia di succedere adesso, perché tutte le banche, quelle che noi utilizziamo per tenere un conto corrente, eccetera, sono in realtà o hanno investito in prodotti finanziari oppure sono legate in qualche maniera ad altre banche che questo mestiere qua l'hanno fatto. Allora, la prima cosa per avere, no, una finanza più legata a processi produttivi reali e alla commissione è quello di ritornare alla divisione fra banca commerciale e banca di investimento. Poi le banche sono troppo grosse, no? Troppo grosse per fallire, no? Se fallisce una banca cooperativa di un paese di campagna, eccetera, come erano gran parte delle banche popolari o banche cooperative in Italia fino a 10 anni fa, quando è cominciata l'ondata delle aggregazione, eccetera, non succede niente, no? Qualcuno ci rimette, ma si può intervenire e rimborsare i creditori. Se fallisce la Banca Unione o la Banca Intesa o la Banca Unione Credit, eccetera, si arresta l'economia italiana. Stamattina diceva Susan George, che, con cui facevo un dibattito, eccetera, che gli attivi delle tre principali banche francesi sono il doppio del PIL, del prodotto interno lordo della Francia. Se anche solo una di quelle banche fallisce, si arresta tutta quanta l'economia francese, ma in Italia ci troviamo nella stessa situazione. Dopodiché, questo evidentemente non basta. Se noi ci avviciniamo sempre di più a situazioni come quella greca, e io penso che ci stiamo avvicinando, come quella spagnola, come quella portoghese, a un certo punto i circuiti economici, no, rischiano di bloccarsi completamente, anche se la banca ufficialmente non fallisce perché lo Stato continua a rimettergli i soldi. Allora che cosa succede lì? Che cosa cominciano a fare? Che cosa sta succedendo molto negli Stati Uniti? Nessuno ne parla perché sono cose che evidentemente sta fastidio. Che cosa è successo fra le due guerre mondiali dopo la crisi del 29 in moltissime zone dove i circuiti economici si sono arrestati? Hanno introdotto delle monete locali. Cosa sono le monete locali? Sono le monete che non si cambiano con la moneta ufficiale. Cioè io sono contrario, per esempio, al ritorno alla lira o all'abbandono dell'euro. Deve rimanere l'euro. Però quando gli euro non circolano più, l'economia deve funzionare lo stesso. Allora, a livello territoriale, si possono, se c'è un'amministrazione locale che lo garantisce, oppure un'associazione che gode sufficientemente la fiducia di chi è associato per poterlo fare, no? Di fare credito senza avere nessuna, attivare dei crediti senza avere nessun deposito in cassa, eccetera, e di attivare dei circuiti economici locali. Perché? Perché è tutta moneta che circola grosso modo all'interno della comunità. Allora, ci sono dei beni che devono essere comprati all'estero o da produttori lontani o da produttori troppo grossi che quindi lavorano in euro, che quindi andranno pagati in euro. Ci sono altre cose che sono la spesa che noi facciamo, non al supermercato, perché quelli comprano all'estero, ma dal negoziante vicinato, dall'agricoltore che sta nel territorio, dall'idraulico, dal panettiere, da chi produce dei servizi, dal trasporto pubblico locale, eccetera, no? Che poi con questi soldi possono attivare altre attività economiche che se no si arresterebbero completamente. In Grecia c'è già questo, ce ne sono degli esperimenti anche in Sardegna, in Puglia, in Italia. In America sono molto diffusi. Durante la seconda, fra le due guerre mondiali, erano molto diffusi in Francia, in Spagna, in Inghilterra, eccetera. Uno dei meccanismi con cui Hitler è riuscito a riattivare l'economia della Germania è di mettere, cioè era, la Germania era ridotta allo stremo da una cosa come quella che sta facendo la Banca Centrale Europea attualmente, no? Cioè facendo pagare a tutti i costi i debiti della Germania erano debiti di guerra per i danni che aveva provocato con la prima guerra mondiale, eccetera, e dovendo restituire il debito non c'era più denaro per finanziare le attività economiche. E allora Hitler, cioè un suo consigliere economico, peraltro di origine socialdemocratica, eccetera, ha messo in circolazione una moneta locale non per il piccolo commercio, ma per l'industria tedesca. Poteva circolare esclusivamente fra le imprese, le grosse imprese tedesche. Però insomma, quello che produceva ferro e carbone pagava, incassava quello, a sua volta comprava i macchinari con quello, eccetera, e con questo ha rimesso in piedi una delle economie più potenti del mondo, perché nel giro di 10 anni Hitler ha riarmato completamente la Germania. Cioè non è che io sto proponendo questo, ma vi sto dicendo, questi sistemi di moneta locale a circolazione ristretta, eccetera, possono essere attivati, no, per integrare, no, una circolazione che non è più sufficiente a tenere in piedi l'economia, soprattutto quando si tratta di economia locale. E credo che nei prossimi anni noi ci dovremo molto occupare molto di più di questa cosa di quanto si faccia adesso, e naturalmente saperne anche molto di più, perché rischiamo di precipitare in una situazione di questo genere. L'ultima cosa, l'occupazione. No, io penso che questo discorso sulla conversione, per essere accettabile, deve essere innanzitutto fatto e sviluppato in maniera molto seria nelle aziende in crisi, che non hanno più nessuna prospettiva di sviluppo. Allora faccio un esempio molto semplice. La Fiat ha chiuso l'impianto di Termini Imerese, dove produceva una vettura, l'Innocenti, non so che cosa produceva. Dicendo che lo stabilimento era troppo lontano per poter essere rifornito e poi per poter prelevare i suoi prodotti e rimetterli in circolazione in Italia e in Europa. Contemporaneamente ha trasferito a Mirafiori la costruzione di una vettura che si chiama Jeep, che è fatta tutta con componenti che vengono da oltre Atlantico e poi una volta montata ritornano dall'altra parte perché aveva bisogno. Quindi cioè, ha contato una palla, insomma, Marchionne, ma lo stabilimento è stato chiuso. Allora, che cosa hanno pensato le autorità nazionali, l'autorità regionale, purtroppo con l'avallo dei sindacati, compresa la FIOM, per cui io nutro molta simpatia, eccetera? Continuiamo a produrre automobili, no? Continuiamo a fare le stesse cose. Non le fa più Marchionne, chiamiamo un altro che produca automobili al posto suo. Hanno affidato la cosa inizialmente a un signore che si chiama Rossignolo, no? Che era padrone di una fabbrica che si chiamava De Tommaso, che per un certo periodo ha gestito la Maserati, poi è fallito, però è sempre in giro. È uno che da 30 anni lavora in Italia con i soldi dello Stato, si fa dare un sacco di soldi, fa degli impianti, poi fallisce e si tiene i soldi. Gli hanno data lo stesso, poi dopodiché si è visto che era in stato talmente fallimentare e aveva deciso cosa? Di produrre dei SUV di lusso, tutti in alluminio, che costassero almeno 100.000 euro ciascuno, eccetera, perché, a termini, perché in Italia c'è molto bisogno di SUV di lusso. Quando è fallito questo, si sono rivolti a un altro signore che invece ha detto io vi produco dei SUV per poveri, cioè prendo le componenti dalla Cina e le monto a Iserni e faccio un SUV che invece di costare 20-25.000 euro ne costa soltanto 7-8.000, eccetera, quindi tutti compreranno il SUV dei poveri. Li sta già producendo a Isernia in misura di 500 o 1.000 all'anno. Si chiama DR Motors, no? Il governo autonomo della Sicilia ha promesso 150 milioni. Pastera gli ha promesso 150. Guardate che questa cosa qua l'ha fatta questo governo qua, non Berlusconi. Pastera gli ha promesso 150 milioni. I sindacati hanno avallato questa cosa qua. Questo signore adesso è latitante perché non riesce a pagare nemmeno gli operai dell'impianto, non quelli della Fiat, ma quelli del suo impianto di Isernia. È in un altro stato fallimentare. Allora queste sono pagliacciate, fatte sulle spalle, no, dei lavoratori, perché ovviamente questi sono là a fare, non so se l'avete letto, eccetera, occupare prima Equitalia, poi l'INPS, eccetera, dicendo vogliamo che la regione dia i soldi a questo signore che così riattiva gli impianti. Ma lì non c'è nessuna speranza, né che questi funzionano, né che funziona nessun altro, perché la produzione automobilistica in Italia è destinata a essere ridimensionata e non sarà il signor De Tommaso o Rossignolo che la potrà rimettere in moto. Ma c'è bisogno invece di fare molte altre cose. La Sicilia, tra l'altro, è ventosa, è assolata, si è riempita, dandoli alla mafia, di impianti solari e di impianti eolici, tutti comprati in Danimarca e in Germania, no? Quando ha degli stabilimenti lì, addirittura a pochi chilometri di distanza da Termini Imerese, ha deciso di fare un polo energetico nazionale, cioè di investire anche lì dei soldi, perché la Sicilia, essendo regione autonoma, ne ha ancora a disposizione parecchi, non pensando di andare a riconvertire a queste produzioni la fabbrica di Termini Imerese, ma di costruire dei nuovi stabilimenti e centri di ricerca a 20 km di distanza. Questi sono sprechi pazzeschi, perché? Perché non si riesce ad affrontare in maniera seria, che ovviamente non basta dirlo, ma bisogna lavorarci insieme, questo problema della riconversione produttiva. Come lo si deve fare? Lo si deve fare coinvolgendo tutti quelli, i soggetti interessati. E chi sono? Sono sicuramente le amministrazioni locali, sono sicuramente i sindacati e ovviamente i lavoratori, sono sicuramente la comunità, no? Tutti quelli che vivono di quella fabbrica, che non sono soltanto quelli che ci lavorano, i lavoratori, ma sono anche quelli, no, che vivono nel territorio dove i lavoratori vivono, e quindi da cui vanno a comprare, da cui si fanno prestare dei servizi e cose di questo genere, ma soprattutto anche le imprese, no? Le imprese dell'indotto della Fiat di Termini Imerese, che sono tantissime, lì c'erano 1500 operai, ma però tutto sommato fanno 3500, perché c'erano molte imprese che fornivano la Fiat. Questi sono con l'acqua alla gola, se non si inventa qualcosa, di non si introduce seriamente con dei progetti, coinvolgendo dei tecnici, eccetera, delle nuove produzioni, chiude lo stabilimento e chiudono anche loro. Allora, in situazioni di crisi estrema come questa, è possibile coinvolgere quelli che secondo me sono i tre o quattro soggetti fondamentali nella riconversione produttiva. I lavoratori, innanzitutto, e la loro rappresentanza sindacale, se li rappresento, se non sono sindacati venduti, cosa che in Italia è abbastanza diffusa, in Sicilia ancora di più. Le amministrazioni locali, se ci stanno, ma se non ci stanno bisogna costringerle a starci, anche perché ne va di mezzo il destino di tutta la popolazione che loro stanno amministrando, le comunità e le associazioni che vivono su quel territorio e che dipendono, la cui vita economica dipende dalla sopravvivenza di quella fabbrica, e poi le imprese che dipendono anche dalle forniture o dai servizi che forniscono a quelle cose. Poi bisogna trovare i capitali e gli imprenditori o i dirigenti che si assumono la responsabilità di operare la conversione. Però prima bisogna fare il progetto. Non ha nessun senso chiedere soldi se il progetto non c'è o se il progetto è bislacco. E secondo me le forze oggi per fare questi progetti ci sono, perché innanzitutto si basano, come ho detto, su una conoscenza diffusa, sulla capacità di ciascuno di capire che cosa può dare, che cosa contribuire. Ma poi in questa fabbrica dismessa non ci sono soltanto operai delle linee di montaggio, ci sono tecnici, ci sono ingegneri, ci sono esperti, ci sono economisti, eccetera, cioè bisogna metterli insieme e farli lavorare seriamente alla elaborazione di un nuovo progetto, compreso il piano finanziario, eccetera, e poi trovarsi il mercato. Ma il mercato lì c'è, perché se si fanno impianti di fonti rinnovabili, non ci sono soltanto ancora tutte le pale eoliche, tutti gli impianti fotovoltaici da impiantare casa per casa, tetto per tetto, ma la Sicilia è il molo lanciato verso il Mediterraneo, cioè il paese più assolato, la zona più assolata e più ventosa del mondo, dove tutti quanti questi impianti potrebbero essere innanzitutto venduti, poi magari trasferendo la tecnologia e costruzione, eccetera. Cioè ci sono programmi giganteschi da realizzare che creano occupazione, mentre insistere sulle produzioni attuali che sono morte distrugge occupazione. E non è soltanto Termini Imerese, poi è stata l'Iris Bus di Avellino, altra fabbrica della Fiat, l'unica che costruiva, oltre alla Menarini che sta qua intorno credo, l'unica che costruiva autobus in Italia. I comuni non hanno soldi, non ordinano più autobus, la Fiat chiude gli impianti. Quando i comuni torneranno a ordinare degli autobus, perché fra un po' questi alcuni si impiantano proprio lungo la strada, sono vecchi di 20 anni, eccetera, li andremo a comprare in Francia o in Germania, perché in Italia non li produce più nessuno. Allora vi dico l'ultima e poi così ci capiamo. 40 anni fa la Fiat ha inventato, un ingegnere della Fiat ha inventato una cosa che si chiama Totem, era il motore di una macchina che allora produceva la Fiat, la 127, adattata dentro una scatolone in modo da produrre contemporaneamente energia elettrica, cioè funzionava a benzina o a gas, gas liquido, produrre contemporaneamente energia elettrica e calore, il tipico processo di cogenerazione. Qual è la sua caratteristica? Che sfrutta il potenziale energetico del combustibile, che in quel caso lì è combustibile fossile, al 90-98%, cioè non ne spreca neanche un pochino. Tenete conto che un normale motore di automobile sfrutta soltanto come motore il 20% della potenza della benzina, poi però deve far girare tutti i meccanismi, eccetera, quindi il rendimento energetico dell'automobile è micidiale. Ma una centrale termoelettrica, per dire, sfrutta il 30-35% del potenziale energetico dell'olio combustibile o del metano che brucia, eccetera. A meno che non ci sia appunto la cogenerazione, ma per esserci la cogenerazione bisogna che l'impianto stia vicino a qualcuno che utilizza quel calore, non soltanto l'elettricità, può essere inviata anche lontano con i cavi elettrici. Il calore deve essere utilizzato in prossimità, perché sennò poi si dispersa. E può essere utilizzato non solo per riscaldare, ma anche per raffreddare attraverso il sistema della refrigerazione, insomma, della dilatazione dei gas e delle pompe di calore. Bene, la Fiat, come ha fatto con tantissimi altri brevetti che aveva ottenuto e realizzato, perché aveva un centro studi fantastico sui motori diesel, sui motori eccetera, questo brevetto l'ha venduto alla Benelli, che è una fabbrica, un'azienda che poi è fallita, e dopo non se ne è saputo più niente. L'anno scorso la Volkswagen ha ripreso quel progetto e si è messa a produrla lei, no? E ha attivato alcuni suoi stabilimenti che erano rimasti fermi perché anche lei ha avuto un calo produttivo, facendogli produrre questa cosa. Aggiungo, non è mica andata a venderli nei concessionari di auto Volkswagen. Cosa ha fatto? Si è messo d'accordo con delle società locali di distribuzione di energia elettrica, no? E ha offerto questo pacchetto qua. Queste società, dove fornivano energia elettrica, vanno là e gli dicono: io ti fornisco l'energia elettrica e il calore, ti fornisco l'impianto gratuitamente, ti do anche il riscaldamento, no? Ti faccio risparmiare sulla bolletta, e il resto del risparmio lo utilizzo per, naturalmente con l'aiuto finanziario di delle banche, per ammortizzare l'investimento che faccio. A te non ti costa niente, no? Risparmi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista degli impatti ambientali. Questa è una palese violazione delle regole della concorrenza, perché invece di venderlo al miglior offerente si è messa d'accordo per sistemarlo. Allora, se l'ha fatto loro, possiamo fare anche noi, no? E quindi attivare delle fabbriche che oggi sono destinate alla chiusura facendo esattamente questo. Cosa ci vuole? Ci vuole il consenso dei lavoratori, il consenso di alcuni imprenditori, il consenso della comunità locale, delle amministrazioni locali che si prendano la rogna e il compito di fare una cosa di questo genere, perché è nell'interesse loro. Come lo possono fare? Una casa del genere, come lo potrebbero fare? È chiaro che se si privano della possibilità di gestire direttamente le società energetiche che hanno, perché queste ormai sono state privatizzate, sono andate in borsa e comanda l'alta finanza e non più il comune, tanto per non far nomi ERA, o tanto per non fare degli altri ENIA, che adesso non si chiama neanche più ENIA ma si chiama c'è un altro nome perché si è fusa con le amministrazioni, i governi locali non contano più niente, non possono più fare niente. Ma se mantengono, come gli ha chiesto di fare il referendum, no? I servizi locali non privatizzati sotto il proprio controllo, possibilmente la forma di aziende speciali e non di SPA, perché se no comandano, si rendono completamente indipendenti e non puoi più comandare niente, ecco che possono fare politica di riconversione, e anche alla grande, non soltanto con un gas o con un impiantino fotovoltaico eccetera, ma attivando anche delle conversioni produttive dentro le fabbriche. Questa cosa qua è importantissima, cioè è la strada per poterlo fare, ma questo è perché i servizi pubblici locali sono la chiave di volta della conversione ecologica, e che oggi svenderli e cederli ai privati vuol dire per un governo locale rinunciare a governare questi processi e affidarli esclusivamente poi lo vedete, cioè come ha fatto ERA, come ha fatto ENIA eccetera, vanno in borsa, diventano delle finanziarie internazionali, lì non comanda più né il comune né l'associazione dei comuni, ma nemmeno il consiglio di amministrazione di quelle società, perché ormai c'è qualche finanziaria internazionale che poi decide magari dall'oggi al domani addirittura di chiuderla o di stabilire trasferire degli stabilimenti, dell'occupazione e cose di questo genere. Allora, la conversione ecologica passa attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali nei processi di conversione produttiva.
Sono due domande, prima vengo qua, poi l'Anna.
Io vengo qui perché così mi si sente meglio. Allora, devo ringraziare perché effettivamente la prima parte della relazione è stata interessantissima, perché anch'io sono un convertito ecologico, perché la mia bicicletta è in uso da quando 40 anni fa che insegnavo a scuola, e vedo qui molta gente che conosco perché ha un uso della bicicletta, e questo può essere uno dei primi motivi di ecologia. Però mi pongo un altro problema che è abbastanza al fondo di parecchie persone che sono qui, e cioè fino a che punto riusciamo a parlare anche in modo concreto di associazioni, gruppi che qui vedo presenti a livello di riciclo, a livello di intervento di vario genere, perché per esempio tu accennavi ai gas, io a Modena non so se esistono.
Certo.
Esistono? Ah,
sì.
Benissimo.
Sì. Allora, ce n'è uno qua a Modena, sicuramente ce n'è uno a Nonantola perché mi servo da loro, poi ce ne sono altri sparsi.
Allora,
per...
aspetta a me, aspetta a chi li ha svilupparlo, perché in effetti per esempio questo è anche un tipo di legame che si può analizzare nei quartieri. Per esempio nel mio quartiere, che è il Villaggio Giardino, non solo c'è una comunità di base di impegno cattolico che svolge una serie di altre attività collegate, ma che vuole cercare un punto di riferimento proprio per rendere il quartiere vivibile, in modo tale che si possa effettivamente fare qualcosa anche come vivibilità, al di là delle guardie ecologiche padane o di altro genere che sento stanno riprendendo ancora in Veneto, era una notizia di oggi. Ecco, quello che io mi chiedo è che siccome a me era piaciuta molto l'idea Alba, perché mi ha sollecitato un certo Sole dell'Avvenire di antica memoria storica dell'Ottocento socialista, e mi piaceva anche il provare a vedere come sia possibile realizzare qualcosa proprio su questa serie di... Io sento una
risonanza, un pochino,
stare...
sì.
Sto lontano, ecco. Come sia possibile proprio impegnarsi sul fatto che tu giustamente insistevi, e poi tu stesso sul lavoro e sul tipo di impegno e possibilità di trovare lavoro in modo alternativo, sui beni comuni e sull'importanza dei beni comuni, evitando quello che tu scrivevi su un manifesto che leggo da oltre 40 anni, i beni comunisti e altre cose, ma tenendo conto proprio del principio che i beni comuni sono qualcosa che noi dobbiamo cercare di difendere proprio presso i comuni. Questo sarebbe un altro tipo di impegno. Noi abbiamo un comune con forte valenza di sinistra, ecco, con forti costruzioni edilizie, tra l'altro, no? Perché insomma sappiamo tutta la vicenda dell'assessore che è stato cambiato, ma che a quanto pare, mi dicono, cambiato con un assessore che è ingegnere edile, quindi non lo so come andrà a finire, e quindi entro questi aspetti sarebbe importante che noi come gruppi vari cercassimo di farci sentire. Per esempio il tema dell'ambiente a Modena non si è quasi mai sentito. Io sono venuto a Modena una quarantina d'anni fa e il problema era solo rosso. Poi abbiamo cercato di proporre il verde, e allora abbiamo fatto un po' di rosso-verdi, ma alla fine è prevalso un po' di bianco, un po' di rosso e qualcosa,
grigio.
Ecco, è qualcosa di molto grigio. Ecco, per concludere, sarebbe possibile anche, al di là di questa bellissima serie di incontri che sono stati fatti, darci anche una scadenza, che so, trimestrale, quadrimestrale, insomma, in modo tale da ritrovarci per verificare quello che si può fare, quello che è stato fatto, e questa serie di attività e di interventi che mi sembrano di estrema importanza, perché è inutile che noi facciamo come Grillo, critichiamo i partiti o altro. Mi pare che il discorso che hai fatto tu sia concreto, sia un tentativo di realizzare qualcosa di utopico, ma che vediamo e che possono capire tutti. Grazie.
C'è Anna che voleva...
Più che una domanda, è una testimonianza. Penso di aver fatto la più grossa riconversione ecologica: auto metano, motorino elettrico, fotovoltaico, pannelli solari per l'acqua e tutto quanto. Dopo devo fare una domanda sulla pompa di calore, se è un vero risparmiatore di energia o anche riscaldamento pompa di calore. Ma sono un ecologista pentita, perché adesso, dopo 3 anni che ho fatto questi impianti, io mi trovo con gli impianti che non funzionano bene. Quindi quello che manca non è la tecnologia di chi li produce, ma è la tecnologia di chi li mette in opera e di chi li deve controllare, che funzionino nella maniera giusta. Perché io, almeno, non so a chi rivolgermi. Mi sono rivolta al movimento consumatori per cercare di avere una tutela, perché oggi hanno dei problemi, veramente dei problemi. Quindi quello che ci vorrebbero degli enti pubblici o indipendenti che potessero controllare veramente questi impianti, perché tu non hai neanche la possibilità di capire se veramente risparmi, ma non tanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista della libreria carbonica che tu immetti. Chiaro, io ho una pompa di calore, non uso più gas, sicuramente immetto meno anidride carbonica, però quella che viene prodotta là dalle centrali che usano olio combustibile, quanto il bilancio, a chi lo chiedo, mi devo fidare di quelli che mi fanno l'impianto? Cioè, penserebbero, primo, degli enti, non so dire, indipendenti, ma anche pubblici, che controllano i tecnici e che li preparano e che li controllano successivamente se veramente. Io devo lottare con l'idraulico che mi viene a montare la cosa, che non mi mette il, come si chiamano, quelli che risparmiano l'acqua, che dice che non monta un tavolo, allora io risparmio il tecnico. Cioè, sono queste contraddizioni che rendono difficile anche la vita di uno che è convinto, una persona che è convinta. Quindi queste vorrebbero, appunto, secondo me, questi. Io adesso, per farlo, secondo me, l'unico ente di cui mi posso fidare è Casa Clima di Bolzano. Cioè, io devo chiamare un tecnico da Bolzano per farmi venire a controllare il mio impianto. Cioè, è una roba assurda. Poi, tornando alle cose poi anche per il certificato energetico della casa, anche quello deve essere controllato da un ente autonomo, perché non possono essere gli stessi che hanno fatto l'impianto a parte il certificato. Comunque, volevo rispondere alla signora, gli incentivi comunque ci sono ed è l'unica cosa che ha funzionato in tutto questo mio progetto. In 2 anni io ho ricevuto già la resa del 55% dell'incentivo del pannello solare e della pompa di calore. E mentre invece per il fotovoltaico non c'è un incentivo economico, ma c'è semplicemente un costo energetico che ti paga l'energia che tu produci, che la metti in rete e che quindi tu ricevi dei soldi da loro. Infatti ogni tanto sul mio conto corrente ci sono un po' di soldini. Ecco. Poi un'altra cosa invece più generale, per pannelli fotovoltaici, nel giro di 5-6 anni io lavoro in campagna e quindi crescono come funghi fotovoltaici in campagna che sostituiscono le coltivazioni, e questa è una cosa, secondo me, che va bene male di stomaco, perché sostituisci, però evidentemente i contadini o i proprietari dei terreni hanno più convenienza a mettere su dei pannelli fotovoltaici che non coltivare. E quindi, insomma, perché se si sostituissero tutti i capannoni, tetti, eccetera, con dei pannelli probabilmente ci si guadagnerebbe di più, insomma. Poi, invece la vera domanda, diciamo, in prospettiva. Vorrei fare però una precisazione su quello che mi hai detto a proposito del mais. Io, da quello che so io, non viene utilizzato il mais commestibile, viene utilizzata la parte dello scarto, che è la cuticola, che no, il nostro organismo non saprebbe digerire. Probabilmente gli animali riescono a digerirlo, ma questo non sono sicura che lo riescano a fare anche loro, almeno lo studio che hanno fatto è stato fatto sulla cuticola del corpo, mentre invece è vero il discorso che faceva lei su altri oli vegetali che vengono utilizzati per alimentare le nostre macchine. Una domanda invece che le volevo fare era sul risparmio, cioè l'energia, cioè noi pensiamo alla produzione dell'energia, ma la vera cosa che dobbiamo fare, come per i rifiuti zero, anche per l'energia, riuscire a costruire le case in modo tale che non consumi energia. E quindi è lì veramente, secondo me, il punto fondamentale su cui puntare. Ecco, poi volevo chiedere se cioè, sei d'accordo su queste ipotesi e sulla, cosa, sulla prospettiva dell'idrogeno. Su questo è un funus generale.
Ci sono altri? No, appunto, è stato sollevato un punto fondamentale, quello della manutenzione e dell'installazione. Cioè, vi faccio notare che sono due attività che danno occupazione e danno occupazione qualificata, perché poi la manutenzione è una cosa ordinaria, tranne quando ci sono gli interventi. L'installazione è una attività che richiede molte premesse, cioè bisogna studiare il sito, bisogna studiare l'edificio, bisogna capire che cosa può servire, bisogna vedere come dimensionare l'impianto, ogni cosa è diversa dall'altra, quindi ci vuole una quantità di tecnici straordinari. Ci sono, cioè è pieno di ragazzi che escono dalle nostre scuole, dalle nostre università, che restano disoccupati, che vanno a lavorare nei call center, invece di essere applicati, che naturalmente avrebbero bisogno di un periodo di formazione on the job, no? Sul campo, eccetera, per fare queste cose qua. Uno dei colli di bottiglia maggiori che si è trovata nella diffusione delle fonti rinnovabili è proprio questo. Perché ci sono quei campi coperti da pannelli solari? In parte perché appunto ci sono gli incentivi talmente alti che sono venuti le finanziarie dall'estero per farli. Ma anche perché lì, quando io ho un chilometro quadrato di pannelli solari, poi non mi costa niente pagare un ingegnere, un manutentore che mi garantisce che funzionano tutto il tempo. Ma se io ho 10 metri di quadrati di pannelli solari sul mio tetto, no? Non mi posso pagare l'ingegnere, non posso farlo venire da Bolzano. Mi hanno chiesto 3.000 euro per fare il controllo. Cosa?
Mi hanno chiesto 2.000 euro per fare il controllo.
Ma lo so, per fare le certificazioni energetiche di un edificio, vengono lì, annusano l'aria, no? E poi ti chiedono 500 o 1.000 euro per compilare un pezzo di carta. Ma questo è quello che dovrebbe fare un comune, cioè fornire attraverso la formazione, la costituzione, la promozione di società, ma che possono essere cooperative, no? Cioè che completamente indipendenti, ma che però portano il marchio in franchising del comune, cioè garantiscono la qualità dell'intervento, la qualità dei materiali, la manutenzione, una progettazione adeguata, hanno dei controlli, sì che si diffonda. Io ho fatto per 10 anni il promotore di impianti di solari, fotovoltaici, eccetera, in comuni del Mezzogiorno, dove c'era disoccupazione, dove noi gli portavamo il progetto, dove gli garantivamo il finanziamento, dove potevano impiegare la manodopera in queste cose. Tutti gli assessori erano interessati, non hanno combinato niente. No? Perché? Perché poi dicono, ma se io lo installo, e poi qua non c'è in loco il personale in grado, no, di continuare questa attività e di garantirmi il funzionamento della cosa, al primo guasto tutto il mio investimento se ne va in fumo. Ed è effettivamente così, cioè c'è una soglia quantitativa al di sotto della quale, no, adottare questi sistemi qua, anche se sono molto incentivati, diventa rischioso per il privato. Per un'impresa che si fa un impianto a biocombustibile o 4 ettari, 10 ettari di pannelli solari, eccetera, ovviamente il problema non c'è perché ha i mezzi per procurarsi l'assistenza tecnica. Allora, questo è un compito fondamentale dell'amministrazione locale. in associazione con i cittadini, cioè in alcune comuni fortunati dove il sindaco e l'amministrazione erano bravi. Queste cose qua le hanno fatte, ma sapete quante altre cose si possono fare? Io ne dico soltanto una, cioè oggi il mercato dell'energia è libero, no? Uno può comprare l'energia elettrica, se non c'è il pannello solare in casa, comprare l'energia elettrica da chi vuole. Ci sono tantissimi fornitori, hanno prezzi differenti, questi prezzi variano dal giorno alla notte, da un giorno all'altro, eccetera. Evidentemente nessuno di noi può star dietro, no, ai corsi dell'energia elettrica per cambiare gestore a seconda di come stanno andando. Però questa cosa qua lo può fare un comune per conto di tutti quanti i suoi cittadini, magari costituendo un'associazione, chi non si vuole associare è libero di starne fuori, eccetera. No? E allora avere un energy manager, cioè una persona sola, no, che di volta in volta cambia il gestore a seconda delle convenienze. Questa cosa qua si può fare per l'energia, si può fare per i telefoni. Tutti noi parliamo delle bollette spaventose per il nostro cellulare, no? Mentre un'azienda che ha 100 dipendenti, ciascuno col cellulare perché ne hanno bisogno, non paga mica le bollette che paghiamo noi. Perché un comune non ci fa la gestione delle nostre bollette elettriche? Potrebbe farlo benissimo, no? Non spende niente, ha bisogno di una persona competente, ma neanche a tempo parziale per fare una cosa di questo genere qua. Forme di associazione in cui il comune mette, non la faccia, cioè ma mette le competenze, però la garanzia che derivano dal fatto di essere un ente pubblico, a costo zero possono semplificare la vita enormemente, ma anche far risparmiare e andare nella direzione della conversione ecologica. Lo stesso vale per gli impianti fotovoltaici, insomma, c'è un comune che promuove l'installazione di impianti termici e fotovoltaici su tutti quanti i tetti adatti dopo aver fatto il check-out, eccetera. Poi anche in termini di fornitura, no? Oggi un kilowatt di impianto fotovoltaico costa grezzo 2.000 euro, poi bisogna installarlo, eccetera. Costa 2.000 euro se ne compri 100. No? Ma se ne compri uno solo te ne costa 3.000 come minimo, perché eccetera. Allora, già semplicemente questo, cioè raggiungere soglie quantitative sufficienti a gestire questi traffici, eccetera, è un mestiere, no? Che tutte le amministrazioni locali potrebbero fare e hanno i mezzi per farlo. Ancora una cosa ancora più semplice, adesso sono proibite le lampadine a incandescenza, no? L'Italia è stato l'ultimo che le ha abolite, perché a livello europeo nessun negozio della Germania troverete più una lampadina a incandescenza. Da noi sono proibite quelle superiori a 100 watt, quelle sotto sono ancora in vendita. Se io sostituisco tutte le mie lampadine a incandescenza con delle lampade a basso consumo, ottengo dei risparmi molto ridotti, ma comunque che pesano sul tempo, ma non posso fruire di un certificato bianco. Per fruire di un certificato bianco che vale 100 euro, cioè non è poco, no? Ho bisogno di sostituire 1.000 lampadine a incandescenza con 1.000 lampadine a basso consumo. Io non lo posso fare, ma se il comune lo fa per me, no? Con 100 euro mi compro le lampadine per tutti, a gratis, cioè lo potrebbe fare dando un vantaggio a me perché consumo di meno e non facendomi spendere assolutamente niente di impianto, semplicemente utilizzando degli incentivi che ci sono e che però funzionano soltanto al di sopra di una certa soglia di dimensionale, eccetera. Questo è quello che noi dovremmo cominciare a chiedere, sono cose, come vi ho detto, semplicissime, ci sono altri problemi in ballo, no? Come abbiamo visto prima, ma queste cose elementari, insomma, è quello che dovremmo cominciare ad associarsi per chiedere, cioè perché non intervieni, no, sulla vita quotidiana di noi facendoci risparmiare in soldi e in consumi energetici e quindi in inquinamento, eccetera, con dei meccanismi semplici che sono a disposizione di tutti, eccetera, purché raggiungano una certa soglia quantitativa e abbiano delle garanzie di non finire nelle mani di un imbroglione. Probabilmente perché questi imbroglioni hanno anche dei rapporti particolari con i nostri amministratori, molto spesso questa cosa qua succede ed è vistosa. Ah no, c'è ancora un signore là che vuole. Una signora.
Il signore ha parlato
muovere ce ne sono una decina di tutte le possibilità, a muovere ce ne sono due, il gas noi e il biogas. Siamo, diciamo, acquistiamo tutta una serie di prodotti e ci riuniamo in via 145 di Ascoli, che io faccio parte. Siamo, diciamo, più orientati verso i prodotti agricoli, scegliamo prodotti, diciamo, preferibilmente da piccoli produttori più vicini possibile biologici. Questi sono i nostri criteri, diciamo, e anche, diciamo, etici, nel senso che guardiamo anche alla parte del lavoro, eccetera. Chiaramente abbiamo molti limiti, perché siamo solo pochi prodotti da pisto, l'ideale sarebbe avere tanti, riuscire anche a incidere. Per esempio, la provincia di Modena, il 33% del territorio della provincia di Modena è coperto solo da edifici, senza contare le strade. Cioè, ci stiamo mangiando il terreno agricolo, già di suolo. Avere molti punti d'acquisto che riuscissero, per esempio, il nostro gruppo di acquisto Gasmo è riuscito anche con l'amministrazione, insomma, a mettere su un mercatino biologico, oltre a quello che c'è già alla Pomposa in centro, che si chiama Biorisera a Parco Amendola, dove c'è un gruppo di produttori in provincia, piccoli produttori che vendono i loro prodotti. Però se ce ne fossero tanti, forse riusciremmo a strappare un po' di terreno anche diciamo, agli impianti fotovoltaici, e anche riuscire a bloccare questa certificazione continua e riuscire, insomma, a riconvertire almeno quella parte di economia che riusciamo a incidere. È chiaro che dopo bisognerebbe intervenire anche a livelli più ampi, però questo è un livello, secondo me, fondamentale, e bisognerebbe che ne nascessero tanti per riuscire ad avere effettivamente un peso maggiore di quello che abbiamo adesso.
Ancora grazie a tutti e alle prossime.